Ed eccoci di nuovo in voce, 11:53, Radio Onda Rossa. Siamo qui con Francesca Manieri. Abbiamo al telefono Ilenia Caleo, artista, ricercatrice e attivista, in particolare, insomma, l'abbiamo sentita anche in questo periodo come voce di Campo Innocente. Buongiorno.
Ciao a tutte, buongiorno.
Ciao a te, buongiorno. E ci stavi ascoltando, come dire, il mondo del teatro è quello che forse, anzi direi senza forse, si è mosso prima e di più dal 7 ottobre a oggi.
Guarda, noi abbiamo, siamo uscite l'8 dicembre, dopo un paio di settimane di riunioni e assemblee, con una lettera aperta. Diciamo, i collettivi che fanno riferimento a questo sono il Campo Innocente, che è il collettivo di cui faccio parte, di artisti, artiste, donne, lesbiche, queer, trans, froce, che cerchiamo di mettere appunto proprio il nesso tra sessismo, violenza, precarietà nel mondo dell'arte, per dire, no? Il mondo dell'arte non è un campo innocente, anche se alle volte sembra. E insieme a noi AWI, che è un'altra, diciamo, struttura collettiva attiva sul piano nazionale, poi moltissime singoli artiste, curatrici, operatrici varie, perché volevamo prendere parola sulla Palestina, difesa della Palestina, in solidarietà alla Palestina, ma anche per dire che c'è un fronte culturale nei conflitti, nelle oppressioni, è il nostro lavoro, insomma, no? Vedere come si costruisce il discorso, come si costruiscono gli immaginari, e in un panorama come quello italiano, dove soprattutto i media, ma anche un po' il mondo culturale, ci sembrava completamente silenzioso, i media invece hanno parlato purtroppo e molto, in maniera estremamente parziale, posizionata quasi su posizioni, diciamo, non del tutto, ma insomma in larga parte l'abbiamo sentito, filo israeliane, filo governative, filo sioniste addirittura. Quindi ci sembrava importantissimo prendere parola come artiste e lavoratrice dello spettacolo e dell'arte. AWI è più arti visive, noi siamo più, anche Chiara ne fa parte, che ha parlato prima, mondo delle arti performative della scena, quindi prendere parole. Abbiamo scritto una lettera aperta che si intitola così, lettera aperta per una presa di posizione rispetto al genocidio in Palestina, quindi con un posizionamento molto chiaro in cui parliamo di genocidio, parliamo di apartheid, parliamo del fatto che la storia non inizia il 7 di ottobre e anche appunto della necessità di prendere parola dentro il nostro, questo è importante, cioè oltre alle prese di parola che facciamo come cittadine, cittadini, attivisti, militanti, dentro gli ambienti dove lavoriamo, dove svolgiamo attività, quindi dentro le università, per molte di noi che magari stanno anche a contatto con quel mondo, eccetera, no? Quindi negli snodi anche dove si produce poi discorso, pensiero critico, eccetera. E è una lettera che ha avuto, nonostante questo clima molto, noi sentivamo un clima di silenzio e anche di intimidazione, ha avuto più di 3.400 firme, quello che sentivamo però che le situazioni, e poi abbiamo prodotto e stiamo attivando un index, cioè un indice che può essere utile anche per azioni di boicottaggio, un po' sul modello, diciamo, europeo, ad esempio quello che sta avvenendo in Germania nel campo culturale è molto preciso e anche molto pericoloso, no? Perché si chiede un posizionamento alle istituzioni artistiche, ma anche ai singoli, alle singole artiste che prendono finanziamenti, un pronunciamento cosiddetto, lo metto tra virgolette, di antisemitismo in una definizione diciamo governativa di antisemitismo che coincide con l'antisionismo. Quindi qualsiasi cosa si dice sul governo di Israele, e questo implica un'immediata come dire, uscita dai finanziamenti. Quindi guardando questo scenario anche un po' più ampio e vedendo come le istituzioni artistiche fossero sostanzialmente silenziose, non tutte, perché no, oggi ci sarà inizia un'azione di boicottaggio al Maxi, perché il Maxi invece è tutt'altro che silenzioso, perché proprio apertamente, no, il Museo di Arte Contemporanea a Roma, apertamente filo israeliano, fa proprio attività, incontri, talk a difesa di delle politiche israeliane di occupazione di apartheid.
A partire, se non sbaglio, proprio oggi un incontro tra Fiamma Nierenstein, Giuliano Ferrara e Paolo Mieli.
Esatto.
Quando ci dicono che non offriamo contraddittorio, ci sembra che anche il Maxi, insomma, non scherzi, ecco.
Sì, anche questo, no, è come una sorta di argomento pernicioso. Come se fosse una campagna elettorale, ma non è una campagna elettorale, non c'è un principio di bipartisan, c'è un una situazione di occupazione che dura da decenni, di oppressione, di violenza e di colonialismo sistematico, qual è la controparte, no? Molto particolare questo modo un po' liberale di impostare il discorso. Quindi volevamo anche smontare, perché il nostro lavoro, smontare alcuni, come posso dire, cornici di discorso dentro cui se non li assumi non puoi parlare. Ora è un po' cambiata la cosa, ma fino a dicembre almeno, se non iniziavi dissociandoti dal 7 ottobre non potevi dire niente, no? Questo ci dice di un discorso che è già costruito, no? Prendere parola dentro una cornice già data, e questo fa parte anche del nostro lavoro come artista, operatore dell'arte e della cultura.
È anche un vecchio modello, scusa Elena se ti interrompo, no? Perché certo. Io ricordo la guerra in Afghanistan, che non potevi dire niente se prima non dicevi sono contro il terrorismo.
No, che è curioso che lo chiedano proprio a noi femministe, lesbiche, no?
Sì, è parecchio curioso. Sì. Scusa se ho interrotto, prego.
No, niente. Quindi diciamo la prima azione è stata questa lettera, che come spesso succede, che poi c'è anche questo senso di impotenza, perché dici ma cosa serve, no? Però sicuramente è servita per parlare tra di noi, organizzarci, coordinarci, far uscire una presa di parola pubblica di cui moltissime poi hanno potuto, no, parlare dentro, posizionarci, eccetera. E abbiamo invitato da un lato a segnalare le istituzioni, no? Come nel caso del Maxi, ad esempio meno nelle arti performative, ma nelle arti visive ci sono questioni, per questo, no? Qualche giorno fa cultural workers, lavoratori e lavoratrici culturali hanno occupato il MoMA, perché dentro il mercato, che è più un mercato, mentre le arti performative hanno più una forma di finanziamento pubblico, dentro il mercato dell'arte contemporanea i finanziamenti diretti di fondazioni filo israeliane, filo sioniste sono molto forti, motivo per cui lì c'è una specie di campo in cui appunto non si può prendere parola perché c'è una ritorsione immediata, e dove anche le azioni di boicottaggio possono essere invece azioni efficaci e anche interessanti. Nel campo delle arti performative la questione è un po' diversa, motivo per cui noi ad esempio come posizione collettiva, no, di Campo Innocente diciamo perché non stiamo prendendo parola, di che cosa abbiamo paura. Questo l'abbiamo registrato, lo diceva anche Chiara prima, c'è un clima di silenzio, di intimidazione sotterranea, che è meglio non dire troppo, è meglio non spaccare i fronti, è meglio sostenere ma con grazia, no? E la gente a migliaia stanno morendo, e le politiche, no, però che sostengono questo massacro, questo genocidio, ovviamente non sono solo quelle israeliane, sono anche di tutti i nostri governi, no, che sostengono, eccetera, eccetera. Quindi ci sembrava importante rompere questo fronte. Poi vabbè, stiamo parlando a pochi giorni, no, dalle prese di parola, ovviamente in uno scenario molto più ampio e subito efficace come quello della televisione pubblica di Sanremo, no? Però le parole di Galli quel sabato sera, credo, per chi le ha viste in diretta e per chi le ha riguardate dopo, no, ci hanno fatto quell'effetto proprio di rottura di un muro di gomma dell'indicibile, no? Ha detto sì, no al genocidio.
Ha detto no al genocidio, diciamo, per chi il Sanremo l'ha guardata a lungo, c'era qualcosa di strano, perché abbiamo visto come delle mosche, no, che girano delle falene intorno alla luce, alcune figure che si muovevano su quel palco che cercavano la possibilità di dire qualcosa, e grandi giri di parole. Io non so se esatto. Questo è vero, ma insomma è una cosa che ho letto in giro sui social. Gli artisti a Sanremo avrebbero firmato l'impegno a non usare la parola Palestina. Non ho la fonte, lo dico perché l'ho letto e potrei, insomma, essere smentita, non lo do come certezza. Certo è che nessuno ha usato la parola Palestina su quel palco, no. E ci sono stati grandi giri di parole, però mi è sembrato che tutta questa censura alla fine, tra sabato sera e domenica, ne parlavamo prima qua con Francesca, appunto un po' gli sia scappata di mano, ecco, al servizio pubblico, certo. Nel senso che alla fine tutta questa censura ha prodotto il contrario.
Infatti l'effetto anche, no, non so poi se magari è solo per noi che siamo ovviamente molto attente e desiderose, no, che queste parole circolino, quindi le aspettiamo, le cerchiamo, ci mettiamo in ascolto, però mi sembra che abbia anche reso visibile, no, questo meccanismo, cioè oltre a dire, al pronunciamento, alla presa di parola, ha reso visibile esattamente quello che tu descrivevi, che nel mondo culturale, nel mondo artistico è molto forte, e devo dire anche nel nostro campo, nel nostro settore, che pure è assolutamente, appunto, non è il mainstream del pop, A noi è capitato, ad esempio, di andare a leggere questa lettera collettivamente all'interno di una iniziativa che ha un premio, il più importante, uno dei più importanti premi teatrali, no? Che è il premio UBU, che si svolge ogni anno, il premio, spettacoli, artisti e compagnie, molto del nostro settore, quindi c'è anche molto il mondo, anche se alle volte poco premiato, però molto il nostro mondo, diciamo, più di ricerca, più di sperimentazione, oltre al teatro, insomma, quello un pochino più classico di prosa, no? Quindi un contesto che noi pensavamo estremamente favorevole e accogliente. Ciò nonostante, il fatto di leggere la lettera, quindi di intervenire dentro quel contesto con questa lettera, ha creato il panico nei giorni successivi, in un modo molto vischioso, molto appiccicoso, no? Anche lì quasi mai parlando poi delle questioni politiche della Palestina, ma esattamente il tipo di discorsi che riportava Chiara, no? Dobbiamo stare attenti come esprimerci, una certa educazione, cioè, è come se in Italia in questo momento, io ho questa sensazione, non so se l'avete anche voi, cioè le forme di, diciamo, conflitto dentro un quadro, diciamo, democratico, perché non stiamo parlando, cioè, di entrare, di accendere le fumogeni in un teatro, che comunque c'è, no, cioè, non cose pesanti, ma entrare a fare un cartello e fare un intervento e parlare è percepito come una sorta di mancanza, cioè di poco rispetto delle regole, come se la nostra capacità di avere anche delle posizioni, cioè, conflittuali, agonistiche, no? Che sono poi quello che tiene in vita, diciamo, un po' il meccanismo democratico, se no stanno diventando qualcos'altro le nostre democrazie, evidentemente, fosse percepito, quindi addirittura poi i nostri colleghi da quel palco, io vi dico questo, cioè da una parte vi dico hanno firmato 3.500 persone, dall'altra parte, ragazze, io sono, cioè, noi siamo arrabbiatissime con le nostre colleghe, i nostri colleghi, cioè ritirando i premi in un contesto che vi assicuro non è così rischioso, perché noi abbiamo dei finanziamenti pubblici, quindi non c'è nessuna fondazione privata che ti toglie i soldi, eppure in un contesto così, anche dove ci si conosce un po' tutte, nessuno, ritirando il premio, ritirando il premio da quel palco, ha detto una parola sulla Palestina, una.
Sì, capisco, quindi, capisco la rabbia, diciamo, Ilenia, aspetta un attimo che dentro, volevo
una domanda a spingere.
Volevo introdurre nel dibattito, se ci riesco, una telefonata. Pronto, ci senti?
Io vi sento, però non ho sentito niente dell'altra telefonata e purtroppo ho ascoltato anche poco la trasmissione, però volevo riallacciarmi a quello che diceva in studio e anche che diceva la compagna prima sulla questione delle maglie, della RAI e via dicendo. Io, cioè, posso dire, credo molto poco sempre alle maglie della RAI o alle maglie in cui non tutto, cioè la televisione secondo me...
Non abbiamo capito bene, alle maglie?
Sì, le maglie della RAI, voi avete detto, ci sono dei buchi, a un certo punto qualcosa è sfuggito di mano, per cui in televisione si è potuto dire delle cose che Alifa, cosa che io, insomma, diciamo, non credo tantissimo, penso che la televisione sia sempre molto controllata e quello che succede sul palco di Sanremo, piuttosto che su tante altre parti, sia sempre molto controllato, scritto, o comunque se qualcosa passa è sempre anche quello... non dico deciso, però comunque che in qualche maniera, insomma, si poteva sapere. Sicuramente c'è stata la questione della parola Palestina, perché è evidente che non si è potuta mai dire, quindi è evidente che i cantanti hanno sottoscritto qualcosa, comunque è successo qualcosa, immagino più che con le case discografiche che direttamente con i cantanti, perché non penso che la RAI possa in qualche maniera far sottoscrivere un documento in cui si vieta che su un palco si dicano o si nomino delle parole. Detto ciò, però, penso anche che invece in maniera pusillanime in questo momento i giochi a Gaza soprattutto stanno un po' cambiando, Israele non è disposto minimamente a cedere nulla, né tantomeno controllo eventuale della striscia a qualcuno, né tantomeno la questione economica. C'è in ballo l'ENI e quindi il mare, e c'è in ballo tra virgolette, la ricostruzione e sfamare, curare 2 milioni di persone. Questi sono soldi che è evidente che in qualche maniera Israele non vuole lasciare, anche questo, oltre a perpetuare un genocidio, al resto del mondo, e in qualche maniera il governo italiano, spinto sempre da un puntillanime governo americano che non riesce a prendere una posizione in maniera autonoma, perché qui insomma siamo tutti ormai asserviti, e in qualche maniera secondo me ha cercato di usare questo, cioè ha aperto questa breccia, tanto che è stato un boomerang, e non è un caso che la Meloni ieri ha sottoscritto, ha stretto la mano alla Schlein dicendo ok, finalmente possiamo parlare di cessare il fuoco. Tutto il governo si è astenuto, però ha permesso all'opposizione di firmare e di parlare di cessare il fuoco. Io non penso che le cose siano disgiunte, ma non perché non penso che la forza di Ali o di altri cantanti non sia così dirompente, di pensiero certo lo penso che loro possano, però non penso che la televisione, non do molta fiducia insomma nella libertà di informazione e parola a quella della televisione italiana, che in qualche maniera è molto controllata. Poi è pur vero che era l'ultimo festival di Amadeus, quindi in qualche maniera anche lui insomma sarà stato anche più tranquillo, però insomma anche l'invito direttamente alla trasmissione Maria Veniera era evidente che sarebbe successo quello che è successo, non è che quindi questo volevo dire, e mi dispiace perché invece insomma di governi di prendere delle posizioni chiare su quello che sta accadendo delegano, no? O il mondo culturale, diciamo così, di questo paese, o giornalistico, no? Delegano insomma a due personaggi, hanno delegato a due personaggi l'aprire una breccia, una discussione. Poi insomma ci sono tante manifestazioni, c'è tanta partecipazione, questo è indubbio che dal basso in questi mesi si sta facendo tanto, e in questi due giorni altrettanto, insomma, le botte lo dimostrano che c'è qualcosa che dà fastidio enormemente. Però ecco, insomma, volevo solo puntualizzare un po' questo, perché mi sembrava dare un po' troppa fiducia.
Penso che ti voglia dire qualcosa Francesca, dico bene Francesca?
Sì.
Non mi piace parlare di cose che non sappiamo, quindi penso che ci sia sempre un margine di qualcosa che eccede, e la diretta televisiva non la controlli. La RAI controlla molto, sicuramente hanno normato il discorso a monte. Io quando abbiamo iniziato a parlare con Elena parlavo di questo argomento strisciante, che un po' è una cosa simile a quella che poi riprendeva Chiara sul suo Di Mondo. A me arriva per esempio sempre l'accusa di non pertinenza dell'argomento rispetto a ciò di cui io sono chiamata a parlare, no? Cioè ci sono dei dispositivi discorsivi in campo che vanno dal ricatto diretto al blando rimprovero, appunto all'accusa di non pertinenza. Sicuramente un discorso ha agito su Sanremo normativamente a monte. A valle, che fosse calcolato lo spazio di azione di Gali, non lo so, non te lo so dire, non penso sinceramente. Mi è parsa una chiara eccedenza, come mi è parso evidente quello che è scappato di mano alla povera Mara Venier il giorno dopo. Quello che credo che dobbiamo fare noi, un po' mi riallaccio al ragionamento che faceva Ilenia, è svelare questi dispositivi discorsivi, è che sicuramente quello che ha reso evidente l'affermazione di Gali a me è anche la nostra debolezza politica, che guardiamo alla vocazione dell'eroe, diciamo, singolo,
certo,
che si immola, e d'altro canto ha invece reso evidente non la realtà di Gaza, che è rimasta come oscurata, no, dal macro problema, di una cortina di silenzio che è stata infranta da una parola che in fondo un cantante, un artista normalmente avrebbe dovuto, di cui normalmente si sarebbe dovuto far l'autore, nella misura in cui c'è in corso un genocidio, un massacro, chiamiamolo come ti pare, ci sono 37.000 persone morte sopra le macerie, in uncountable sotto le macerie, no? Quindi diciamo, di fronte a un'affermazione che è banalmente sarebbe in altri contesti di discibilità culturale sarebbe di buon senso, diventa eclatante proprio perché fa rimbombare l'assenza della parola che fino adesso c'è stata. Poi, per ritornare allo specifico della trasmissione, su cui io credo che partivamo ed è stato ripercorso più volte dal tema della precarizzazione del mondo della cultura, questo il paradosso di cui io sono espressione vivente, è che in Italia ha preso parola il mondo delle arti performative, del teatro, che paradossalmente dei vari mondi in causa nel settore, diciamo, della cultura è quello meno potente, no? Economicamente il grande paradosso è che chi più ha da perdere meno si è esposto, questo è una grande eclatanza, una grande evidenza.
No, sono d'accordo, infatti vi lascio, però ecco, su questo io punterei sul fatto che quello che è potuto succedere è perché ci sono a livello mondiale delle resistenze, delle manifestazioni.
Ma certo,
cioè non è che in Italia non è che in Italia c'è stato quel viale che dicendo, cioè c'è una pressione continua, e questo insomma.
Ma cambierà il discorso tra 3-4 giorni, cioè è già iniziato oggi con un editoriale con cui Elena ha aperto la trasmissione, cambierà il discorso, ecco, anche questa la cosa che noi dobbiamo monitorare, no? Cioè la non neutralità del dispositivo del racconto, anzi, cioè la prima cosa che dobbiamo fare è che purtroppo anche laddove quel racconto dovrebbe essere, cioè il settore giornalistico non orientato è clamorosamente, spaventosamente orientato, e quindi noi assisteremo a una drastica trasformazione della narrativa da qui alle prossime settimane.
Ma infatti il problema poi anche quanto riguarda la RAI, secondo me, sarà ancora il discorso da Maraveniero piuttosto da Sanremo, quando sono i giornalisti che insomma per primi non hanno e non scrivono, non parlano, non fanno servizi decenti, e hanno affrontato in maniera totalmente diversa quella che è stata la guerra in Ucraina piuttosto che quella a Gaza. E su questo insomma, invece di prendere, cioè, anche qui insomma, prendersela sì, va bene la RAI rispetto a quello che c'è la RAI rispetto a tutto il giornalismo, che insomma in questo ne esce sempre
con le ossa molto smaciullate, direi, nemmeno rotte. Io restituirei, se me lo permettete, la parola a Ilenia, che ci sta aspettando ormai da molto.
Grazie, ciao.
Ilenia, scusami, torniamo, non so se volevi dire qualcosa su quello che stavamo dicendo.
No, forse su questo nesso, sulla precarietà, sicuramente ad esempio nel nostro settore artistico, culturale, lo sappiamo, lo viviamo, noi siamo le prime che lo viviamo, c'è una precarietà diffusa, questo anche come Campo Innocente ad esempio abbiamo provato ad articolarla, perché più siamo precarie, più siamo esposte al ricatto, meno facile prendere parola, questo anche per quanto riguarda ad esempio la violenza, parlo proprio di violenza di genere, no? Si è tanto più esposte quanto meno, no? Siamo nella possibilità di dire dei no anche lavorativi. Ovviamente in un sistema di questo tipo, anche legato alla presa di parola, sono molto d'accordo, la questione sono anche, cioè, quello che sta succedendo a Gaza, in Palestina, ma anche le narrazioni, i discorsi, come sono costruiti i discorsi, il confine tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, queste cose veramente fa parte del nostro anche mestiere, se vogliamo, no? Metterle in gioco. D'altra parte io dico, in questi giorni abbiamo fatto una trasmissione anche in radio su questo, come proprio mondo teatrale in particolare siamo in mobilitazione, sono già 3 settimane dopo una dopo l'occupazione in maniera insomma rocambolesca, come solo loro sanno fare, le destre hanno preso diciamo la nomina di direttore del Teatro di Roma, che è un teatro nazionale, quindi c'è una questione che insieme cittadina e nazionale, e dice anche del sistema teatrale italiano. Come artiste e lavorate dello spettacolo siamo entrati in mobilitazione, stiamo facendo assemblee anche con 300 persone, quindi estremamente in controtendenza rispetto agli ultimi anni, piuttosto tiepidi da un punto di vista delle mobilitazioni. E lì ovviamente anche come articolare la questione dei sistemi, dei finanziamenti, della precarietà, e anche però riuscire a guardare qualcosa che negli ultimi anni si è molto rafforzato, io lo vedo molto nel nostro settore, c'è una certa subalternità del mondo culturale, ecco, il fatto che noi riceviamo dei finanziamenti pubblici, questo in alcun modo deve metterci nella posizione di dover accettare, no? Poter fare delle cose e non farne altre.
Anche perché il finanziamento pubblico dovrebbe essere esattamente il contrario, il fondo pubblico, cioè dovrebbe essere quello che ti permette di esprimerti in libertà, perché l'artista ne ha diritto al fondo pubblico.
C'è una certa subalternità anche un po' alla sinistra dei partiti del mondo culturale a Roma, questa cosa è molto forte, quindi anche ad esempio rispetto ai discorsi, no? Questa serata dell'UBU che vi dicevo, con cui siamo entrati in contrasto anche con Radio 3, per dire che ha proprio avuto degli atteggiamenti ricattatori, nonostante noi non siamo andati, non hanno voluto che noi leggessimo nella parte in diretta del premio UBU, noi abbiamo denunciato, niente di che, no? Vi facciamo una richiesta, voi ci dite no e noi diciamo, ci hanno detto no, no? Quindi siamo nel
rendete pubblico il dialogo.
Niente di più regolare, cioè, nonostante questo ha prodotto ritorsioni, persone chiamate a scrivere delle relazioni, più tutto un magma di reazioni emotive, a non rompiamo il fronte, adesso che ci sono i fascisti al governo, si tratta proprio invece di prendere delle posizioni molto nitide, molto precise, e di organizzarci su quelle, non nella melma, diciamo, del cerchiamo di non rompere un fronte che non sappiamo bene qual è. E sulla Palestina, secondo me, questo è proprio un terreno su cui diventa visibile questo tipo di chiarezza, di posizionamento, va esercitato. Mi sembra che qualcosa stia cambiando. Non è detto che l'opinione pubblica, tra l'altro, sia tutta così schierata a favore di Israele, o tutta così manipolata dai media. C'è un ampio spazio, secondo me, invece, di presa di discorso. Questo momento, proprio il momento di riprendere parola, farlo, moltiplicarlo dai teatri, chi lavora nel cinema, chi lavora, insomma, nei nostri settori, è il momento, insomma, no? Anche questa cosa del maxi, capiamola, sosteniamola, queste forme molto specifiche di segnalazione.
Per chiudere un po' l'argomento, dal mio punto di vista, ritornare a questa dimensione della precarietà del mondo della cultura, che poi agisce sia su chi è molto, anche economicamente molto potente, sia su chi invece fatica a vedere i propri lavori realizzati o a vivere del proprio lavoro artistico nell'industria culturale. Questo per me è un fattore dirimente, un altro di quegli elementi su cui dobbiamo andare a rimettere le mani. Probabilmente molto pochi sanno che il nostro mondo non è un mondo, per esempio, sindacalizzato. Non esistono sindacati, non esistono gruppi, siamo spesso, io parlo per il mondo del cinema, per il mondo della televisione, siamo assolutamente singoli in un mercato competitivo a dei livelli imbarazzanti, un mercato molto violento in cui entri e esci molto facilmente. Questo rende molto deboli rispetto alle possibilità di prese di parola, e come sempre io penso che per articolare i fronti di conflitto bisogna poi ripartire dai primari, dagli elementi primari. Uno di questi elementi primari è sicuramente come è costruito il sistema del lavoro tout court, e come è costruito in particolare, che è il tema odierno, il mondo del lavoro, della cultura, perché altrimenti si capisce anche molto poco perché ci sia questa cortina di silenzio e perché si sia così facilmente ricattabili da varie parti, diciamo.
Ilenia, sei tornata con noi,
sì,
ti avevamo perso.
Sì, ti sento, ho seguito.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo.
Sì, aggiungo su questo al volo sulle cose che diceva Francesca. Sì, il nostro è un ambito molto difficilmente sindacalizzabile, proprio per la natura stessa del lavoro, che è discontinua, è parcellizzata, è individualizzata, è stata resa nel tempo anche sempre più individualizzata. Devo dire che il teatro in questo è un pochino diverso, perché è sempre un lavoro d'ensemble, non solo degli artisti e delle artiste, quindi è importante tenere insieme la parte artistica ma anche la parte delle maestranze, i tecnici, le operatrici e gli operatori, farlo in forma proprio di alleanza. Non è scontato, perché invece quello che c'è tendente nel nostro mondo, noi ad esempio negli anni ci siamo sempre opposti a questo tipo di prospettiva, è quello di fare l'albo professionale degli artisti, cioè una visione, diciamo, di difesa corporativa. Questo è accaduto anche durante la pandemia, quando un pezzo di questo mondo ha provato ad aprire dei tavoli proprio sull'apertura di un albo professionale. Ecco, questo invece noi pensiamo all'idea di trovare delle forme di riconoscimento del lavoro, perché il nostro lavoro è noi stessi, facciamo lavori diversi proprio nel tipo di lavoro che facciamo. Andiamo in scena, ma facciamo pedagogia, ma facciamo le serate di DJ, facciamo un po' di grafica e lavoriamo al ristorante, no? Queste sono le nostre vite. Però anche proprio la tipologia del lavoro cambia, cioè siamo precarie, siamo intermittenti, alle volte siamo autonome, no? Quindi è proprio come è costruito il lavoro, cioè si è costruito proprio un bacino di manodopera super precarizzata nell'ambito culturale. Questo da anni ci stiamo, come dire, provando a attivarci e a lavorarci. Le forme sindacalizzate più tradizionali, FLC è una di queste, e negli anni abbiamo anche fatto cose insieme. Penso alle lotte, ad esempio, del ciclo degli anni 10, dopo la crisi economica del 2008, i grandi tagli alla cultura che ci sono stati da parte del governo Berlusconi e le politiche di austerità, mai più reintegrati, diciamolo, cioè quei tagli lì sono rimasti stabili. Abbiamo provato, no? Da lì sono nate poi delle lotte di precari, lavorate precari intermittenti, che poi hanno portato ad esempio a un movimento di occupazione di spazi culturali negli anni 10, dal Teatro Vallo Occupato a Macao, eccetera, dove la questione però centrale poi è stata anche quella dei nuovi statuti, dei nuovi modelli, nuove forme di produzione, forme di reddito e di ridistribuzione, ma anche al centro la questione della precarietà. E così è stato anche nell'occupazione del Globe del 2021 a Roma, proprio in piena pandemia, quando si provava a dire, cioè, i bonus, quando c'è stato bisogno, i soldi, no? Per il sostegno a redditi ci sono stati, quindi sono proprio scelte lavorative. Si può guardare all'estero su questo, non è niente di rivoluzionario, mi rendo conto, ma gli istituti di intermittenza che sono attivi in altri paesi fuori dall'Italia riescono, no? Non solo a tutelare il singolo e la singola, ma anche poi ad avere quell'identità professionale, però non corporativa, non solo per noi, cioè che intermittente ha acquisito diritti anche per tutte le altre e gli altri che fanno quel tipo di lavoro, e riescono poi anche a auto-organizzarsi in maniera molto più facile. Su questo dico solo, poi finisco, appunto, c'è un pezzo di questo mondo in mobilitazione, accade dopo anni veramente un po' più immobili, quindi ci sta dando una grande energia, quindi rilancio su questi appuntamenti, appunto oggi questa cosa del maxi, e proviamo a seguirla sulla Palestina, capire anche se possiamo sostenerla, come sostenerla.
Scusami, domani... sul maxi è chiamato un boicottaggio, ma è chiamato anche una presenza?
Guarda,
ti faccio la domanda, perché io ho letto il boicottaggio.
Al momento non è, a me sembra che non sia chiamata una presenza, ci siamo sentiti anche con i gruppi di giovani palestinesi che ovviamente stanno chiamando le piazze in questo momento, ovviamente data anche le risposte repressive di ieri, comunque ci sono state cariche molto violente sia a Napoli che a Torino. Probabilmente c'è un po' di attenzione nel convocare pubblicamente, non so se ci saranno delle azioni oggi in maniera... quindi seguiamo un po', però non c'è una almeno ditemi.
No, io non ho letto niente, proprio per questo te lo chiedevo, perché io ho letto
non
solo del boicottaggio,
però,
le convocazioni che vediamo sono quelle di oggi pomeriggio a Milano alle 18:30 sotto
esatto.
La RAI di Corso Sempione, domani a Roma sempre alle 18 davanti alla sede di Repubblica su Viale Cristoforo Colombo 90. C'era un presidio anche stamattina chiamato da Potere al Popolo davanti alla RAI di Roma di Viale Mazzini, ce ne sarà un altro sabato e poi si va verso lo sciopero generale del 23, la manifestazione del 24, questo mi sembra per ora le mobilitazioni che abbiamo davanti.
Sì, io dico anche do questi appuntamenti perché possono essere appunto in un momento in cui il mondo quantomeno teatrale, culturale è un po' in agitazione, domani faremo due presidi, uno alle 15:45 davanti all'assessorato alla cultura, anche per provare a tenere insieme, no, i nodi precarietà, sistema culturale e invece un potenziamento delle prese di parole collettive, e alle 16:30 davanti al Teatro Argentina, da cui stanno emergendo comunque anche denunce interne sullo stato del lavoro, anche di molestie, insomma una situazione piuttosto pesante, ma al di là del caso specifico ci dice di qualcosa di sistemico, no? Che era quello di cui parlava Francesca. Lunedì prossimo ci sarà un'assemblea, quindi io vi invito anche a tutte le colleghe e colleghi del cinema, di altri settori, l'abbiamo fatto appunto qualche anno fa, di provare a tenere insieme anche, no, questi differenti pezzi, quindi venite, andiamo, parliamoci e proviamo a raccordarli.
Vuoi dire luogo e ora di questa assemblea?
Allora,
se già c'è.
Time, direi alle 18, se non sbaglio. Comunque,
Spin Time alle 18.
Lunedì,
comunque ne daremo conto anche prossimamente.
E ve lo segnaliamo.
Grazie Ilenia.
Ciao Ilenia.
Grazie a voi.
Ciao
ragazze. Ciao.